Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Un sapiente tra i sapori. Testo di Piero Camporesi, tratto dall'introduzione al libro di Pellegrino Artusi La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Torino, Einaudi, 1970. A 20 anni dalla scomparsa di Piero Camporesi, storico e antropologo forlivese, restano fondamentali le sue indagini intorno ai sensi, ai desideri e agli appetiti dell'umanità. Lo ricordiamo con una parte del testo con cui presentava la sua edizione critica del celebre manuale di cucina dell'Artusi. La lettura di Ivano Marescotti, registrata il 16 giugno 2016 nella Biblioteca Comunale di Forlimpopoli, proviene dalla rassegna Voci d'autore, organizzata dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna.
Si è calcolato che negli anni della unificazione nazionale di italofoni, lungi dal rappresentare la totalità dei cittadini, erano poco più di 600.000, su una popolazione, siamo nel 1861, che aveva superato già i 25 milioni di individui. A malapena dunque era il 2,5% della popolazione, cioè una percentuale di poco superiore a quella di coloro che allora e poi nelle statistiche ufficiali venivano designati come alloglotti. Se nel 1861 al toscano Bandi pareva africanissimo il dialetto siciliano, qualche anno prima i fratelli Visconti Venosta, durante un loro viaggio nel regno borbonico, quando parlavano italiano venivano scambiati per inglesi. E se i maestri del Piemonte e della Lombardia non riuscivano a comunicare con i loro alunni parlando italiano, ancora 20 o 30 anni più tardi gli emigrati italiani negli Stati Uniti d'America, giungendo da diverse regioni della nostra penisola e costretti a venire a contatto reciproco, per superare la barriera delle diversità dialettali, preferirono ricorrere ad un rozzo gergo anglicizzante che a malapena cominciavano a conoscere, piuttosto che a quella lingua la quale sulla carta delle statistiche e dei manuali di linguistica era la loro lingua nazionale. Ma non lo capiva nessuno. Non è perciò azzardato supporre che qualche decennio dopo il panorama fosse rimasto sostanzialmente identico. La legge Coppino per l'istruzione elementare obbligatoria, del resto largamente evasa, è solo del 1879. Evasa, mio padre e mia mamma sono nati nei primi del secolo e hanno fatto sempre la seconda e la terza, non si andava avanti di più, si mollava. Quindi la scienza in cucina, oltre ad essere quel delizioso ricettario che tutti, almeno di nome, conoscono, svolse anche in modo discreto, sotterraneo, impalpabile, il civilissimo compito di unire e amalgamare, in cucina prima e poi a livello di inconscio collettivo, nelle pieghe insondate della coscienza popolare, l'eterogenea accozzaglia delle genti che solo formalmente si dichiaravano italiane. In quei tempi, in cui i mass media erano ben lontani dal far sentire la loro irresistibile azione, l'arguto libretto tosco-romagnolo dell'amabile banchiere si insinuò, bonario e sornione, in moltissime case di tutte le regioni del paese. Mai occulta persuasione fu più semplice e umana, mai prodotto in vendita conobbe un livello tanto elevato di buon gusto, cultura, civile divulgazione. Le varie cucine regionali italiane vi conobbero un accorto dosaggio e quindi un rilancio su scala nazionale. Fu estratto da esse non diciamo il meglio, ma quanto poteva essere confezionato per il gusto comune, senza eccessive ripugnanze campanilistiche. Cioè, quanto poteva arrivare alla tavola dell'italiano medio, tenuto presente il potere d'acquisto della famiglia medio borghese. Dapprima esiguo, poi gradualmente ascendente, il successo editoriale divenne in seguito travolgente. Le edizioni si susseguirono vertiginose in progressione geometrica. E così un numero considerevole di italiani si trovarono uniti a tavola, mangiando gli stessi piatti e gustando le stesse vivande, anche se non parlavano ancora la stessa lingua. Indubbiamente la diffusione fu soprattutto alacre fra la borghesia, anzi il manuale fu soprattutto borghese e il successo si potrebbe dire classista. I contadini veneti continuarono a mangiare la polenta di sempre, i braccianti del sud le olive, le fave, i pomodori, senza accorgersi che sulle tavole degli altri italiani le cose stavano cambiando, ma poi la fetta della torta venne spartita fra un numero sempre più grande di italiani, a mano che il potere d'acquisto della società nazionale aumentava. E oggi, siamo nel 1970, la polenta e le fave sono relegate a curiosità snobistica di gente che, semmai, è sazia del solito piatto di minestra artusiana e del solito secondo artusiano.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te at the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te at the drive. Lola, spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me per te.
L'iniziazione ai misteri dell'Artusi incomincia con la lettura critica del complicato frontespizio, irto di formule, proverbi, slogan, messaggi programmatici. Il titolo stesso si snoda in due segmenti, che possono diventare tre, cioè la scienza in cucina, l'arte di mangiar bene e il sottotitolo che è manuale pratico per le famiglie, dove la scienza, attraverso la mediazione dell'arte, diventa pratica, componendosi così quel triangolo cucinario di cultura, invenzione ed esperienza che trova l'identico corrispettivo nell'altro triangolo, i cui vertici sono dati da igiene, economia e buon gusto, che corrispondono quindi a scienza, pratica e arte. Dal punto di vista della semantica storica, la proposizione del primo segmento, scienza in cucina, costituisce un impegno programmatico di significato positivistico che è proprio di un tempo di diffuso scientismo. È il linguaggio della pubblicistica culturale di quegli anni che non si sottrae al fascino del positivo scientifico. Il secondo segmento del titolo, l'arte di mangiar bene, che tempera il rigore scientista del primo segmento, riproponendo la cucina come invenzione, estro, fantasia, si inserisce nella tradizione cucinaria italiana perché è estratto dall'arte di ben cucinare del bolognese Bartolomeo Stefani, o Stefani, cuoco della Duca di Mantova, un trattatista medio barocco che, cuoco di baldacchino, non è insensibile ai problemi della cucina corrente, del vitto ordinario, della spesa, fino al punto da delineare tabelle di costi delle vettovaglie. Il manuale artusiano, gremito di aneddoti, facezie, bozzetti, considerazioni extravaganti, storielle, amenità varie, può leggersi come una lunga causerie farcita di ricette, una specie di romanzo della cucina, causa non ultima dell'immensa fortuna che lo accompagna da tanti anni, ma anche come un serbatoio di notizie e osservazioni naturalistiche, scientifiche, dietetiche, igieniche, per cui quando la massaia o il cuoco lo aprono, si trasformano in curiosi lettori che avvertono il fascino accattivante e nobilitante che si sprigiona da quelle pagine varie e imprevedibili. Per molte persone di casa ha rappresentato l'unica lettura della vita, l'unica escursione nell'orto della scienza e della letteratura, una timida presa di contatto con ciò che brucia oltre i fornelli nel grande universo del sapere. Pellegrino Artusi non possiede la disinvolta superiorità del gentiluomo francese, ma la cordiale bonomia del borghese italiano e l'incorreggibile vizio o virtù della didattica spicciola, dell'insegnamento a tutti i livelli e in tutte le occasioni, secondo il modello del buon cittadino che ha il dovere di insegnare agli altri ciò che non sanno. Letterato innamorato di Giusti e del suo sano moralismo patriottico, ammiratore della figura fiorentina fino al conservatorismo antiquario, dilettante di storia naturale, si conservano ancora appunti dei suoi studi zoologici, professore di storia naturale all'Università di Firenze, direttore del Museo Zoologico di quella città, socio e consigliere della Società Italiana di Antropologia, amico di Lorenzo Stecchetti, di Paolo Mantegazza, in confidente e rispettoso rapporto con Renato Fucini, frequentatore della migliore società fiorentina e anglo-fiorentina, non perde occasione per fare del suo manuale una piccola enciclopedia spicciola in un tosco fiorentino già ai suoi tempi passato di moda e perciò leggermente irreale, perseguito con l'accanimento di chi voleva liberarsi della barbarie linguistica romagnola che lo accompagnava come il peccato originale. Ne so qualcosa io andando in giro facendo l'attore, che mi diceva, sei romagnolo, si sente, beh. Dovevo cancellare questo barbarie.
Da me cerché, ma me ogni sera, a sera ande a sapelor. Cui era un caldo che faceva sciupè, ma lui stessa pensava a te. Da me cerché, in caclete, passera in te fiuma pisché, da viva da te ad pesco ciapè, ma lui stessa pensava a te. Oh, ma te che tanci mai, e l'ampis la parte da con lei. Ma te tanci buona, ma a fella ci brave, ci bella, ma quella l'ampis. Oh! Da me cerché, da me trovè, da me detto con ci bell'incun. E una massa d'ampis che tanfe sospire, ci propri quel che fa per me. Oh, ma te che tanci mai, e l'ampis la parte da con lei. Ma te tanci buona, ma è bella, ci brave, ci bella, ma quella la pisco. A te sta buona, tan fe sbandè, sta ferma salmeni e si pì, che questo non è proprio il momento a dar pastro, si da me addos come un gatto. Quando è che saremo a cada far non a farò dei, se devo dei,
pensé a te que un idea e in ogni minuto fa il perché pensé a te. Oh, ma te che danzi mai e non pis la parte da culai. Ma te danci buona, ma è bella, ci brava, ci bella, ma quella l'ampis. Ma te che danzi mai e non pis la parte da culai. Ma te danci buona, ma è bella, ci brava, ci bella, ma quella l'ampis. La parte da culai, ma te danci buona, ma è bella, ci brava, ci bella, ma quella l'ampis. Ma te che danci mai, l'ampis la parte da culai. Ma te danci buona, ma è bella, ci brava, ci bella, ma quella l'ampis.
Talvolta, preso dalla verba didascalica, dimentica perfino le ricette. Questo è un libro di ricettario, un ricettario, per cui le ogni volta se le dimentica. Per caso, per esempio, dalla ricetta il pavone, è la ricetta numero 550, che gli serve come pretesto per una breve dissertazione erudita condita con le briciole del gigantesco stupefacente convito dei sapienti di Ateneo e con le sobrie indicazioni delle storie naturali del Pisanelli, il quale, Pisanelli, scriveva: Alessandro Magno pose grandissima pena a chi ammazzava un pavone. Il primo che ponesse il pavone nelle tavole fu, per cibo fu Quinto Hortensio, oratore romano, uomo delicatissimo alla gola. E Artusi, costruendo da novellista la favola del pavone, scrive così: quando Alessandro il Macedone invasa l'Asia Minore, vide questi uccelli per la prima volta, dicesi rimanesse così colpito dalla loro bellezza da interdire con severe pene di ucciderli. Trasportati a Roma, sulla decadenza della Repubblica, il primo a cibarsene fu Quinto Hortensio l'oratore. La stessa aria di favola nella storia mitologica, più che ricetta, della gallina di Faraone. La Faraone, insomma, che noi in Romagna la chiamiamo l'Ange. E qui si capisce perché. Scrive: questo gallinaceo, originario della Numidia, quindi erroneamente chiamato gallina d'India, era presso gli antichi il simbolo dell'amor fraterno. Meleagro, re di Calidone, essendo venuto a morte, le sorelle lo piansero tanto che furono da Diana trasformate in galline di Faraone. E con una frase forse ironica: povere bestie, tanto belline. Altrove, l'enciclopedista Umbertino è rigorosamente scientifico e anche succinto, come quando descrive il tacchino, la ricetta numero 549, oppure il fegato di maiale fritto, la 173. Se avete il libro sotto mano potete controllare. Ma talvolta gli capita, come nel caso dell'anguilla, la 490. Oh, ma quanto sono le ricette? 700 e rotte? Questa è l'anguilla, 400, oppure dello storione, 479. Gli capita di distendersi per due pagine in notazioni varie di scienza senza dare alcuna ricetta. Più sorprendente ancora la ricetta della crema alla francese. Si tratta di una crema alla francese, appunto, è la 688. Si apre il libro, si trova la ricetta e si incomincia a leggere. Eravamo nella stagione in cui i cefali delle valli di Comacchio sono ottimi in gratella, col succo di melograna e nella quale i variopinti e canori e augelli, come direbbe un poeta, cacciati dai primi freddi, attraversano le nostre campagne in cerca di clima più mite, ed innocenti quali sono, povere bestioline, si lasciano cogliere allettante insidie e infilare nello spiedo. A questo punto ci si ferma, dice, ma si parlava di crema alla francese? Si pensa ad un qualunque errore di impaginazione, tanto la cosa pare improbabile, oppure si è presi dallo stordimento leggero del nonsense. Si suppone un'allucinazione, ma è tutto rigorosamente vero, si tratta di cefali. Soltanto alla fine salta fuori, come da una scatola cinese, la crema alla francese. Prestidigitazioni e stravaganze del vecchietto fiorentino che non sa resistere alla tentazione di andare georgico. Però, pagato il tributo alla scienza e alla cultura, la macchina narrativa si rimette in movimento con un susseguirsi di aneddoti, per esempio Carlino e i cappelletti, divagazioni, schizzi di macchiette come Don Pomodoro oppure il Conte di Romagna, abbozzi di ritratti, Felice Orsini, ovvero la tavola col terrorista, con quell'irresistibile Ritorniamo bomba. Accostamenti insoliti, come la Sacra Scrittura dice che Giosuè fermò il sole e non la terra, e noi si fa lo stesso quando si parla di polli. Ricette a scatola cinese, tipo la porchetta inserita nella ricetta della torta di patate. Oppure incisi bizzarri come la bietola, che mi pare nel risotto nero con le seppie alla fiorentina, ci stia come il pancotto nel credo. Eleganti notazioni di storia della cucina, delicate osservazioni sulle rose, oppure versi che arrivano inaspettati, sconcertanti. Artusi è l'uomo che, nel momento di dare la ricetta della lingua alla scarlatta, si suppone che sia una lingua di qualche animale da cuocere, la lingua alla scarlatta tira fuori, impassibile, un lacerto omerico, ricavandone effetti grotteschi e surreali. Dovendovi parlare di lingua, mi sono venuti alla memoria invece certi versi di Leopardi, che dice: il cor di tutte cose al fin sente sazietà nel sonno, nella danza, del canto e dell'amore. Piacer più cari che il parlar di lingua, ma sazietà di lingua il cor non sente. Ti viene il dubbio, di che lingua parliamo? Qui siamo nel campo della poesia, che è pure una lingua, no? Io mi ricordo che ho fatto uno spettacolo proprio, intitolato Linguassa, che si parlava di cibo attraverso la poesia, perché la lingua, proprio in quanto nome, esprime, che è questa cosa qui, con la lingua si gustano i cibi e si manda giù in quella direzione, che è un fatto di cultura, come abbiamo visto. E però con la nostra lingua si emettono suoni articolati che sono parole, che esprimono poesia. Quindi attraverso questo pezzo apparato ci sono le due cose insieme. E lui l'ha visto, l'ha capito, e ti dà, qui viene da dire proprio questa ambiguità, ma si parla della lingua in Salmì o si parla della lingua dei leopardi? Eppure tutte e due le cose diventano un nonsense che ha un senso profondo invece. Ma è anche l'uomo che al momento opportuno, mentre disquisisce dottamente sul caffè, cava dalla tasca un pugno di versi di Giuseppe Parini, poi di Francesco Redi e infine della sposa persiana di Goldoni. Fra gli italiani è l'unico classico moderno della tavola capace di citare Confucio e Beniamino Franklin, Machiavelli e Matusalemme, Linneo e Caterina de' Medici, imperturbabile, sorridente, olimpico, ragionevolmente epicureo e sinceramente scettico, incredulo per natura, dice di se stesso. Tutto ciò spiega la capacità di unificare i pubblici più eterogenei, la straordinaria fortuna della sua opera, forse il maggiore successo editoriale italiano di tutti i tempi, l'attrazione complessa e leggermente ambigua esercitata da queste confessioni di un buon gustaio italiano nonagenario, dall'aria bonaria di vecchio zio gourmand che sa saggiamente consigliare con discrezione a mezza voce, il fascino di un manuale appetitoso, stimolante, alla portata di tutti, il piacere della tavola è reso concreto, coerente, accessibile, la cucina dei signori divulgata e democratizzata, perché cibarsi di quei piatti valeva appropriarsene, possedere attraverso la fruizione e la digestione di quei cibi l'illusione di appartenere ad un mondo privilegiato. È lo spirito piccolo borghese della Belle Époque che tenta l'arrampicata verso classi superiori entrando dalla porta della cucina.
Buon appetito, facciamo colazione. Viva la pa-pa-pa-pa, al polo po-po-po-po-po-pomodoro. Viva la pa-pa-pa-pa, che un capo po-po-po-po-po lavoro. Viva la pa-pa-pa-pa, col po-po-po-pomodoro. Tutti vogliamo detto fatto la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa col pomodoro.